Questo è Hotel Vision Air. Benvenuti. Il concierge vi attende.
Raccontare una storia. Ascoltare una storia. Ci sono dei momenti in cui le cose si confondono. Qui ad Hotel Vision Air sto per raccontarvi una storia che io stesso sto ascoltando. Sempre io, il concierge, primo spettatore di una nuova storia, in questo caso un podcast a puntate di Radio Sherwood. Buona visione.
Alla Madonna del Ghisallo ci fermammo solo quella notte. Per riposare avremmo avuto tempo a Torino e per arrivarci avremmo dovuto attraversare Verbania, che si trova sulla sponda piemontese del Lago Maggiore, che per l'appunto viene anche chiamato Verbania, ma che per arrivarci si doveva prendere un traghetto che ti permettesse di attraversare il lago senza problemi.
Il 21° giorno arrivammo a Torino, dopo 3 settimane che per noi assomigliavano ad una vita e che ci avevano cambiato la vita, grazie a tutte le persone che avevamo aiutato o più semplicemente salutato. Ci rendemmo conto che il viaggio stava per finire. Del resto, solo 500 chilometri ci dividevano da Milano e dal tentare la sorte all'interno della Bianchi. Ci fermammo un giorno nel capoluogo piemontese e ne approfittammo per vedere il motovelodromo Fausto Coppi, inaugurato nel 1920.
Nel pomeriggio poi, durante il ritorno a quello spiazzo che avevamo adocchiato in precedenza per accamparci, un bambino ci fermò chiedendoci se potevamo aiutarlo con la sua bicicletta. Voleva assolutamente avere una bici come le nostre. Ovviamente non potevamo regalargli le nostre, ma a Franco venne un'idea e così andammo tutti a casa del piccolo, dove in garage, assieme all'aiuto del padre, costruimmo alcuni pezzi nuovi da montare sulla sua bicicletta, che non sarebbe più stata la stessa. Saldammo e segammo fino alla sera, ma il risultato ci diede un'immensa soddisfazione, coronata poi dal sorriso che andava da orecchio a orecchio del bambino, che ovviamente ci ringraziò affettuosamente con un abbraccio.
Due ragazzi del borgo, cresciuti troppo in fretta, con un'unica passione per la bicicletta. Un incrocio di destini in una strana storia, di cui nei giorni nostri si è persa la memoria. Una storia d'altri tempi, di prima del motore, quando si correva per rabbia o per amore. Ma fra rabbia ed amore il distacco già cresce, e chi sarà il campione già si capisce. Quella curva è sempre più distante. E dietro la curva del tempo che vola, c'è Sante in bicicletta e in mano ha una pistola. Se di notte è inseguito, spara e c'entra ogni fanale. Sante il bandito ha una mira eccezionale, e lo sanno le banche, e lo sa la questura. Sante il bandito, un niente, proprio paura, e non servono le taglie, non basta il coraggio, santo il bandito ha troppo vantaggio. Quantica miseria, un torto subito, a fare del ragazzo un feroce bandito, ma il proprio destino nessuno gli sfugge, cercavi giustizia ma trovasti la legge. Che sa fare il suo mestiere, sa che ogni uomo ha un vizio che lo farà cadere, e ti fece cadere la tua grande passione di aspettare l'arrivo dell'amico campione. Quel traguardo volante divide in manette, brillavano al sole come due biciclette. Santo e pollastri, il tuo giro è finito, e già si racconta che qualcuno ha tradito. Vai Girardengo, vai grande campione, nessuno ti segue su quello stradone. Vai Girardengo, non si vede più sante, è sempre più lontano, è sempre più distante, è sempre più lontano.
Francesco De Gregori cantava «Chi si corre per rabbia o per amore», ma chi corre per amore è destinato a diventare un campione. Torniamo in onda alle 15.40 circa con questa storia che non è solo ciclismo, ma è bagnata nella simbologia, ricca di spiritualità e di rapporti tra di voi e anche con tutte quelle persone che avete incontrato ed in alcuni casi aiutato per sistemare le loro biciclette. Allora, chi di voi ci racconterà il finale di questo viaggio? Franco.
Io, non c'è problema. Allora, dove eravamo rimasti? A Torino, giusto. Beh, da lì bisognava scendere per giungere fino a Sanremo, e da lì avremmo chiuso il nostro viaggio percorrendo a ritroso la famosa Milano-Sanremo, una tappa della quale non volevamo perdere un singolo pezzo d'asfalto e sulla quale avremmo versato le ultime gocce di sudore. Erano gli ultimi 500 chilometri, come ha detto bene Vito poco fa, ma da Sanremo erano già scesi a 300 quelli per arrivare a Milano, non potevamo aspettare ancora. Al mattino, alla partenza per Genova, qualche lacrima scese anche a noi, come a Dancelli 9 anni prima, ma volevamo raggiungere il nostro obiettivo il prima possibile. Pedalammo fino a Genova attraverso le montagne, in un contesto che aveva del surreale, montagna a sinistra e mare sulla destra, pareva di pedalare sulla linea dell'orizzonte, e non sapevamo dove quella strada ci avrebbe condotto. 150 chilometri ormai per noi erano all'ordine del giorno. Rare furono le volte che ne percorremmo di meno in una giornata nella fase finale del giro, e così arrivare a Genova richiese meno tempo del previsto.
Alla sera decidemmo di uscire per festeggiare questo nostro trionfo, questo nostro ultimo traguardo intermedio. Ma anche il fatto che non ci fosse capitato nulla durante il viaggio, e dobbiamo riconoscere di essere stati parecchio fortunati. Ci infilammo in un baretto del centro, dove, sull'onda dell'euforia e dell'entusiasmo, alzammo forse un po' troppo il gomito a suon di obre di Bianchetta Genovese, un vino bianco, fresco, acidulo e poco corposo, e che forse proprio per questo motivo ne bevemmo così tanto senza renderci effettivamente conto che stavamo esagerando.
Il giorno dopo, al mattino, tentammo di alzarci, ma somigliavamo più a dei cadaveri. Gli errori di gioventù sono anche questi. Pestammo nei nostri sacchi a pelo con la testa che girava o con una forte emicrania e decidemmo di posticipare la tappa finale al giorno dopo. Dovevamo riposare assolutamente e poi nessuno ci avrebbe impedito di percorrere gli ultimi 150 km, completando così il nostro Giro d'Italia ed arrivando ad oltre 2000 km percorsi in bicicletta lungo tutto lo stivale italiano.
It's a thing we can't deny, like the fact that I will love you till I die. We are 12 billion light years from the edge. That's a guess. No one can ever say it's true, but I know that I will always be with you. I'm warm by the fire of your love every day. So don't call me a liar, just believe everything that I say. There are 6 billion people in the world, more or less, and it makes me feel quite small, but you're the one I love. Most of all, of the love that you give me every night. There are 9 million bicycles in Beijing. That's a fact. It's a thing we can't deny, like the fact that I will love you till I die. And there are 9 million bicycles. You know that I will love you till I die.
Splendida la voce di Cathy Melua con la sua 9 Million Bicycle, pubblicata nel 2005. Voi invece siete arrivati a Milano nel 1979, è giusto Vito?
Giustissimo Matteo. Arrivammo a Milano esattamente il 26esimo giorno, più precisamente era il 22 giugno 1979, un venerdì. Passammo con le biciclette sotto lo stabile della Bianchi e decidemmo che dopo il weekend ci saremmo recati là per tentare la fortuna ed entrare come meccanici, disegnatori o creatori di biciclette, nel colosso che aveva da sempre fornito le biciclette giuste ai nostri campioni. Lasciamo passare sabato e domenica, approfittando per darci una ripulita. Ci demmo una rasata alla barba lasciata incolta ormai da un mese, ci facemmo una doccia e preparammo sul letto il vestito, quello buono, come dicevano sempre le nostre madri.
Il mattino del lunedì, belli come il sole, montammo in sella le nostre bici e andammo alla Bianchi. Eravamo nella sala d'attesa che aspettavamo di poter parlare con qualcuno e capire se potevano aver bisogno di noi e se c'era una possibilità di essere assunti all'interno dell'azienda. Stavamo aspettando da un paio d'ore quando Vito, ad un tratto, si alzò e uscì dalla porta. Un attimo spiazzati, io e Franco lo seguimmo all'esterno e lui stava già salendo sulla bicicletta. Ci disse di muoverci, che lì non c'era posto per noi ed era meglio così.
Sempre più confusi e senza essere in grado di rispondere, lo seguimmo finché non si fermò davanti a una vecchia griglia arrugginita di un garage che riportava un cartello "Affittasi". A quel punto si girò verso di noi e ci disse testuali parole: "Vi presento la nostra Bianchi. Ecco a voi Pace Senza Freni, un gioco di rapporti. Questo è quello che siamo, meccanici, artisti nel creare pezzi nuovi ed unici. Continuiamo a fare quello che ci piace e a rendere felici le persone da qui".
Noi lo guardammo sbarrando gli occhi. Non credevamo che Vito potesse aver detto una cosa simile. Non avevamo tanti soldi, nonostante lungo il viaggio ci avessero pagato qualche volta per il lavoro fatto. Non conoscevamo nemmeno Milano e lui voleva aprire un garage di biciclette, un laboratorio creativo eccetera.
Eravamo perplessi, ma ci fidavamo. Sapevamo che dopo tutto Vito, pur partendo in quarta, ci vedeva lungo e col senno di poi la nostra fiducia è stata ben riposta in lui e in quello che allora sembrava decisamente un salto nel buio.
E allora, pochi anni prima il vostro arrivo a Milano, era il 1970, Bruce Cockburn usciva nelle radio con questo suo pezzo folk, The Bicycle Trip, che andiamo ad ascoltarci ora qui a Storie di Vita Vere. Buttered the land with sunlight, sunlight. Corn grows high like a tall Watusi katydid, hums a monotonous tune. Baby. Ma la storia vive anche fuori da se stessa, proiettata nei campioni, o meglio nelle campionesse che ci portiamo dentro. E allora Alfonsa Rosa Maria Alfonsina Morini, coniugata Strada, è stata una ciclista su strada italiana, prima donna a competere in gare maschili come il Giro di Lombardia e il Giro d'Italia, nel quale gareggiò sotto falso nome, ed è ritenuta tra le pioniere della parificazione tra sport maschile e femminile. La prima bicicletta entrò in casa nel 1901 per iniziativa di Carlo Morini, che entrò in possesso di un mezzo al limite della rottamazione ma ancora funzionante. Sua figlia Alfonsina imparò a pedalare su tale veicolo e la scoperta della bicicletta fu una vera e propria passione. E prima dei 14 anni la giovane aveva già trovato il modo di partecipare a diverse gare, di nascosto dai suoi genitori, ai quali mentiva dicendo di recarsi alla messa domenicale. Sua madre, scoperto il fatto, le disse che per continuare a correre avrebbe dovuto sposarsi e andare via di casa. Beh, a 14 anni nel 1905 sposò quindi un meccanico e cesellatore, Luigi Strada, con il quale si trasferì a Milano. Come regalo di nozze chiese e ottenne una bicicletta. Suo marito si rivelò il suo primo sostenitore e manager. E allora questa sera vi voglio salutare con uno slogan femminista degli anni 70 di Irina Dunn. Una donna ha bisogno di un uomo come un pesce ha bisogno di una bicicletta.